E allora torniamo in voce per parlare, ne abbiamo già accennato la scorsa settimana, a Roma appunto la scorsa settimana si è aperto il processo d'appello per un gruppo di eritrei accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e processo che poi, udienza che è stata rinviata se non sbaglio al 10 marzo. Ne parliamo questa mattina con il team di avvocate che hanno seguito dal primo momento tutto questo processo, ma anche con chi appunto da Solidale è stato accanto a queste persone. Buongiorno a voi siete tutte insieme, ciao.
Sì, ciao. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie infinite di essere con noi questa mattina. Allora, è una questione questa del processo in realtà che non è una questione che avviene nel vuoto, ma si inserisce all'interno insomma di una traiettoria che inizia insomma probabilmente nel 2015. Perché parliamo del 2015? Perché nel 2015 esattamente l'11 maggio viene demolito il borghetto a Via delle Messidoro a Pietralata, la comunità della pace si chiamava, meglio conosciuto come il borghetto di Ponte Mammolo. Dentro a questo borghetto un tempo era abitato anche da italiani, per chi è di quel quartiere lo sa bene, e poi appunto viene poi abitato di seguito da tante famiglie, tante persone che negli anni non avevano trovato soluzioni abitative migliori. Vivevano diversi gruppi di migranti, lì c'erano eritrei, etiopi, c'erano anche però ucraini, indiani, ecuadoregni e alcuni di loro avevano già lo status di rifugiati, altri erano in transito verso paesi del nord Europa, altri lavoratori e lavoratrici ma che non avevano mezzi per pagarsi un affitto. Giusto per dire quanto questo luogo era talmente noto nel quartiere che lo stesso Papa Francesco, ora non che ci importi particolarmente, però per dire la rilevanza, l'aveva visitato proprio pochi mesi prima dello sgombro, e la gestione di quello sgombro, insomma ce la ricordiamo tutti, fu di una violenza impressionante, non giustificato assolutamente dalla supposta emergenzialità che in quei giorni poi la stessa assessora alle politiche sociali danese della Giunta Marino parlava. Però insomma ci piacerebbe un po' inquadrare questo processo a partire da lì, perché poi a Ponte Mammolo seguì lo sgombro del Baobab, il Baobab a Via Cuba e poi ancora quello di Piazza Indipendenza successivamente. Quindi se vi va possiamo partire da lì per poi allargare il quadro e ragionare più specificatamente su come dire, prodromi del processo e lo stato attuale.
Ok. Va bene, allora io mi chiamo Federica Nunzi e sono presidente dell'associazione Coltivazione, insieme alla cooperativa Indie Watch stiamo gestendo adesso un progetto che si chiama Fino a Prova Contraria, che prende spunto proprio da Ponte Mammolo e dal successivo sgombero. Allora, Ponte Mammolo era una realtà molto particolare perché era una baraccopoli, come già è stato detto, che era abitata da varie famiglie e soprattutto da rifugiati, quindi già titolari di status, provenienti dal Corno d'Africa, soprattutto dall'Eritrea. E il campo di Ponte Mammolo era conosciuto da tutti quanti, ma diciamo che le persone che vi vivevano erano comunque ghettizzate, nel senso che non avevano molta possibilità anche di confrontarsi con la società esterna, tant'è vero che molti, anche se erano in Italia da più anni, parlavano poco l'italiano, e questo è stato diciamo un aspetto evidenziato anche poi e importante anche appunto per il processo che c'è stato successivamente all'indagine. E diciamo che noi siamo venuti a contatto con le persone che abitavano a Ponte Mammolo per dare sostegno per tutto quello che riguardava diciamo varie pratiche e problematiche amministrative, di rinnovi, rilasci di permessi di soggiorno e tutto quello che concerneva. Quando c'è stato lo sgombero l'11 maggio, lo sgombero è stato brutale perché di fatto sono state rase al suolo tutte le abitazioni e quindi le persone non hanno potuto prendere neanche i loro affetti personali. Da lì si sono spostati nel parcheggio antistante e sono rimasti lì diciamo da maggio fino ad agosto. E le persone che sono state imputate nel processo, che dopo vedremo, facevano proprio parte di questo gruppo. E in quel momento, diciamo soprattutto nel periodo estivo, il campo di Ponte Mammolo diventava un punto di riferimento anche per i cosiddetti migranti transitanti, sempre di origine eritrea, che arrivavano a Roma e, non sapendo dove andare, si fermavano nel campo per in attesa di rifocillarsi e quindi avere diciamo un aiuto per quello che riguardava il soddisfacimento delle prime necessità, dei primi bisogni, che potevano essere semplicemente quelli di avere dei vestiti puliti piuttosto che avere un pasto caldo, magari proprio della tradizione eritrea, che li facesse sentire più a loro agio, visto che comunque quando arrivano in Italia il problema non è solo la lingua, ma è anche lo stile di vita, il modo di vivere, che li coglie totalmente alla sprovvista, e poi anche riposare, quindi avere un posto per dormire. Allora, siccome il campo di Ponte Mammolo era comunque formato da una cinquantina di unità abitative, in realtà il posto per dormire era all'Addiaccio, non è che venivano accolti in un letto. Questo è bene specificarlo, perché poi l'accoglienza diciamo che cambia in base anche al contesto in cui le persone si trovano, e quindi nel momento dello sgombero erano presenti circa 400 cosiddetti transitanti, e diciamo che questo è anche un po' diciamo il risultato del fallimento delle politiche di accoglienza che c'erano in quel momento, perché di fatto non c'erano posti dove le persone potessero essere accolte, e quindi si dirigevano dove pensavano che potessero appunto trovare un po' di sostegno. Ma questo sostegno da chi veniva dato? Veniva dato poi di fatto da persone che stavano nella loro stessa difficoltà, cioè che erano avvantaggiate, tra virgolette avvantaggiate, dal fatto magari di essere presenti sul territorio di Roma da più tempo, e quindi di poter avere una conoscenza diciamo migliore anche dei servizi che poteva offrire la città. E quindi ricordiamoci sempre che chi passava per il campo veniva da un viaggio molto duro, e quindi anche le condizioni sanitarie non è che fossero buone, tant'è vero che in quel momento si rilevarono tantissimi casi di scabbia. Sì. Che venivano diciamo curati anche da delle associazioni sanitarie che facevano il presidio circa una volta a settimana fuori dal campo. Quindi questo per dire che non era una cosa nascosta, ma era veramente alla luce del giorno la situazione che si era creata a Ponte Mammolo. Anche gli abitanti del quartiere insomma l'avevano segnalata varie volte. Le persone che hanno offerto aiuto a queste persone quindi erano delle persone che comunque si trovavano in una situazione di precarietà, ma erano comunque connazionali, e quindi persone che venivano da quella stessa esperienza e da quella stessa situazione, e quindi capivano bene che cosa si provava nell'arrivare e trovarsi in quelle situazioni. E non ci dimentichiamo che chi arriva da paesi come l'Eritrea vuol dire che sfugge da, in questo caso specifico, da una dittatura, e quindi diciamo quello che accomuna anche le persone è un destino comune e un'origine comune. E quindi persone che hanno avuto quelle stesse difficoltà si sono sentite di supportare altre persone in quelle difficoltà, che poi non è una cosa così difficile da capire, perché anche noi, quando ci siamo trovati in emergenza a dare una mano, ci siamo ritrovati a fare di tutto. Cioè, io mi ricordo benissimo, c'è chi si occupava, che ne so, di levare le formiche perché invadevano le tende, piuttosto che pulire per terra, piuttosto che dare un pasto caldo, ma anche offrire una presa per ricaricare il cellulare. Sì. Quindi nell'emergenza non è che poi uno sta a pensare, oddio, ma che sarà reato o non sarà reato? Cioè, lo fai perché sei spinto da un sentimento che hai dentro di aiuto verso chi ha più bisogno di te. Quindi diciamo che questo fatto ci ha anche accomunato e ci ha permesso di creare anche un legame poi con i futuri imputati, perché poi da lì ci siamo conosciuti, l'abbiamo anche supportati in un percorso di di integrazione nel senso abitativa parlo, perché la Giunta Marino e l'allora assessora alle politiche sociali Francesca Danese, sotto varie spinte, perché poi i rifugiati di Ponte Mammolo si erano costituiti in comunità della pace, tant'è vero che si erano creati una loro mail e dei loro rappresentanti per poter dialogare con il Comune di Roma, proprio per essere parte attiva in tutta la questione che poi li vedeva come protagonisti. Quindi hanno deciso di essere loro stessi a interagire con il Comune di Roma e noi li affiancavamo in questo, e quindi in questa difficile trattativa poi si erano trovate delle soluzioni abitative temporanee e anche delle situazioni abitative più a lungo termine che sono ancora in piedi e che dovevano essere delle start-up. Quindi queste persone che poi sono state imputate in realtà erano inserite in un elenco e avevano fatto anche una domanda di richiesta di abitazione temporanea, sì, per i CAS, finalizzata poi al buono casa, e quindi erano stati inseriti in degli alloggi temporanei, una parte all'Esercito della Salvezza a San Lorenzo e una parte presso delle suore francesi in Viale dell'Alessandrino. E che il primo arresto ci colse totalmente di sorpresa, perché noi non sapevamo minimamente che ci fosse questa indagine, e quindi poi da là ha preso piede tutto, perché la prima persona che è stata arrestata ed abitava lì all'Alessandrino in fragranza di reato, perché stava facendo il biglietto dell'autobus al fratello e tre suoi amici che erano venuti con lui. Quindi da lì noi ci siamo attivati per trovare appunto avvocati e quant'altro, perché il centro se ne era lavato le mani bene bene, e da là ha preso avvio tutto poi quello che è avvenuto dopo, che vi spiegheranno sicuramente meglio le colleghe avvocate. Ecco, quindi che prende da lì avvio, e poi da lì nasce anche il Baobab, no? Perché appunto questi transitanti che poi furono sparpagliati letteralmente tra la stazione di Ponte Mammolo e via Tiburtina dovevano essere canalizzati da qualche parte, e vennero canalizzati al Baobab di via Cuba, che poi fu una delle prime soluzioni, soluzioni tra virgolette, che venne data dall'assessora Danese per le persone che erano state proprio sgomberate, che però non hanno voluto accettare quella soluzione perché erano in Italia già da tanti anni, già con lo status, avevano fatto già dei percorsi di prima e seconda accoglienza, e quindi quello che loro avevano desiderio di fare era uscire dalla precarietà, non continuare ad essere inseriti in un sistema di assistenzialismo che non dava a loro alcuna autonomia. E quindi da lì appunto nasce tutto il sistema Baobab.
Sì, che poi lì al Baobab, per chi se lo ricorda, quell'estate c'erano dalle 500 alle 700 persone al giorno, la maggior parte appunto eritrei ed etiopi, e la situazione era pesantissima perché appunto, come ricordavi te, non c'erano abbastanza posti letto, c'era gente che dormiva per strada, e mi ricordo, se non ricordo male, che all'epoca la giunta di Ignazio Marino aveva anche promesso di concedere una struttura, l'ex Ferro Hotel di via Tiburtina, per costruire uno spazio permanente per transitanti, cosa che poi non è mai più avvenuta. Ci furono anche al tempo delle manifestazioni dei fascisti di Forza Nuova, di Casa Pound, per impedire che questo avvenisse, con l'occupazione anche del Ferro Hotel, e molti però appunto trovarono appunto proprio nel solco di quell'autonomia anche, no? che loro già di fatto avevano, proprio per non ricascare nelle reti appunto di qualcuno che dovesse decidere per la tua vita. Molti poi si spostarono, alcuni anche nell'occupazione di Piazza Indipendenza, poi anche sulla via Collatina, come ricordavi te, in quell'occupazione, e anche appunto in altri. Questo è un po' come dire, il insomma da dove nasce anche il contatto che insomma voi avete preso con queste persone, come va avanti poi? Tu racconti appunto a un certo punto, così come una doccia fredda, avviene questa denuncia, viene arrestato insomma la viene arrestata la prima persona e le avvocate come insomma ci raccontano anche nella loro memoria, le indagini iniziano nel 2015 e voi appunto iniziate ad essere coinvolte in questa vicenda perché vi contatta una ONG tedesca per chiedervi disponibilità a seguire un ragazzo, è corretto specificatamente?
Allora l'indagine inizia nel 2014 in realtà,
nel 2014.
Non nel 2015, perché ancora quando prima dello sgombero era iniziata l'indagine, tant'è vero che una delle motivazioni che diede la danese allo sgombero fu proprio che c'era questa indagine in corso, successivamente quando fu richiesto un accesso agli atti per capire di chi fosse la responsabilità e perché fosse avvenuto lo sgombero, perché molte delle persone in realtà erano anche residenti, quindi c'era stato un censimento all'interno del campo. Quindi diciamo che ha colto un po' tutti di sorpresa, perché non fu dato neanche un preavviso allo sgombero. Quindi diciamo c'è stato il primo arresto nel 2015 e poi l'altro procedimento c'è stato appunto nel 2016, perché le persone sono state arrestate a marzo 2016 ed erano in tutto diciamo 10-11 persone, poi alcune sono state assolte per fortuna, altre sono ancora in corso, devono fare appello appunto come abbiamo detto.
Le accuse sono infamanti, sono quelle di traffico di esseri umani appunto che credo coinvolgesse tutte le persone coinvolte, queste 15 persone, è corretto?
Allora, ciao.
Ciao.
Non ti sento tanto bene, però allora, io sono una delle avvocate che
sì.
ha seguito il processo e sì, insomma, l'accusa che gli veniva mossa era quella insomma che hai descritto tu. Purtroppo, oltre diciamo al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'accusa, per questo poi sono scattate l'esecuzione di custodie cautelari in carcere per le quali sono stati detenuti gli imputati per 1 anno e 9 mesi, riguardavano anche la partecipazione al reato associativo, cioè gli veniva contesa la partecipazione appunto a questa associazione finalizzata al favoreggiamento appunto dell'immigrazione clandestina. Un'associazione molto diciamo particolarmente allarmante, così come era strutturata dall'impianto accusatorio, perché appunto era stata ipotizzata questa associazione operante principalmente diciamo sul territorio africano e poi dopo con cellule venivano addirittura chiamate sia sul territorio italiano, in particolar modo una cellula diciamo che operava in Italia era quella che si occupava della cosiddetta tratta del mare, mentre una seconda cellula era quella che si occupava della tratta europea, e noi diciamo ci collochiamo, questo processo si colloca in questo frangente, cioè gli imputati appunto venivano accusati di far parte di questa associazione che dal Sudan favoriva appunto l'ingresso illegale delle persone e loro avrebbero diciamo operato nell'ultima tratta, nell'ultima parte, cioè quella una volta arrivati in Italia verso le altre destinazioni europee. La cosa diciamo questa associazione vedeva come a capo principale ormai diciamo famoso l'Ered Medane, che poi al momento degli arresti insomma degli imputati di questo processo era latitante e poi successivamente invece è diventato insomma famoso il suo arresto, poiché qualche mese dopo è stato poi arrestato in Sudan con un'operazione propagandata su tutti i giornali internazionale con inglesi, italiani eccetera, e portato appunto sotto processo a Palermo. Processo insomma che ha visto poi immediatamente appena veniva arrestato questo presunto Mered Medane, insomma sui giornali veniva pubblicata una sua foto e subito si sollevavano diciamo diverse voci che denunciavano il fatto che quella persona arrestata non fosse il vero Mered Medane, sulla cui identità insomma ci sono forti dubbi. Il processo poi effettivamente si è risolto in questa maniera, nel senso che è stato riconosciuto che la persona arrestata non era Mered Medane, c'era stato un vero e proprio scambio di persone, quindi è stato assolto. Questo insomma per dare il quadro più completo all'interno del quale appunto sono stati compiuti questi arresti e per descrivere anche la gravità delle condotte che venivano addebitate insomma agli imputati di Ponte Mammolo, diciamo. All'interno di questo contesto così grave poi però immediatamente c'erano tutta una serie di incongruenze che emergevano immediatamente, poiché nonostante appunto gli venisse contestata la partecipazione a questo sodalizio, poi le singole condotte che venivano contestate non erano altro che singole condotte sintomatiche, espressione appunto di una solidarietà, cioè poi alla fine gli imputati, i reati specifici che gli venivano contestati, altri non erano appunto che quelle condotte che descriveva prima Federica, cioè l'accompagnare il proprio fratello a comprare il biglietto del treno, a comprare cellulari, altri beni di prima necessità, eccetera. Quindi questo è un po' un quadro generale, non so se...
È chiarissimo. E come si è concluso poi il procedimento di primo grado?
Allora, il procedimento di primo grado si è concluso che l'associazione è caduta, quindi tutti gli imputati sono stati assolti dal reato associativo. Due degli imputati sono stati anche assolti completamente, quindi anche da tutti i reati fini che gli venivano contestati, mentre quattro sono ancora a giudizio, però solo e su questo insomma poi passo la parola all'altra collega che seguirà anche l'appello. Però solo ed esclusivamente appunto per il reato di favoreggiamento non aggravato da nessuna insomma di quelle aggravanti che venivano contestate in quanto i reati erano poi inseriti in quel contesto associativo. Prima insomma di passare il telefono all'altra collega, io insomma ho difeso una degli imputati che poi fortunatamente è stato assolto, quindi in via definitiva eccetera, quindi insomma posso sentirmi libera un po' di dire questa cosa, cioè del fatto che poi le due assoluzioni, cioè le condotte che sono state ritenute non costituenti reato e quindi gli imputati sono stati assolti, sono assolutamente identiche, se non insomma per particolari minimi, a quelle degli altri imputati che sono stati poi invece condannati, sono assolutamente sovrapponibili, si tratta sempre di accompagnare connazionali, parenti, amici a prendere il treno, a comprare i beni di prima necessità, eccetera. Quindi questa sentenza, ecco, che in primo grado comunque le accuse principali sono cadute, a me sembra la classica, no? Sentenze in cui si deve comunque sostenere o comunque cioè gli imputati hanno fatto 1 anno e 9 mesi di custodia cautelare, il PM anche all'esito del dibattimento ha comunque chiesto condanne che andavano dai 12 ai 14 anni, quindi chiaramente a me sembra la sentenza di primo grado una chiara sentenza in cui in qualche modo doveva essere giustificato tutto quello che era avvenuto, nonostante appunto poi nel corso del dibattimento non fosse emesso nulla, tant'è che appunto due imputati sono stati assolti per condotte identiche e sovrapponibili a quelle degli altri imputati che invece hanno insomma trovato condanna.
Ciao, io sono, non so se c'erano delle domande, se no potrevo un po' proseguire,
vai,
sono anche
una persona
che ha seguito il processo.
Sì.
No, allora, ovviamente l'inquadramento l'ha già fatto la collega che mi ha preceduto. Io penso che sia abbastanza importante comprendere, diciamo, un passaggio per poi far riferimento alle condanne e comprendere anche le condanne, che è questo, cioè inizialmente appunto a fronte di una contestazione così ampia che riguardava un'associazione finalizzata, che è anche un aggravante, a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, le condotte venivano lette come una parte di una più complessa attività appunto di questa presunta associazione. In particolare i nostri, diciamo, assistiti si occupavano di quello che riguardava il trasporto nella parte, diciamo, in Italia, quindi come un pezzo di una più complessa attività che iniziava appunto dai paesi di partenza e arrivava poi in future destinazioni. Insieme a queste venivano pure contestate una serie di condotte per i quali sono stati assolti, su cui poi sarà magari importante l'intervento di chi mi seguirà, che riguardavano anche elementi economici, che è in particolar modo l'utilizzo di un sistema informale che si chiama Havala, poi la pronunceranno meglio le compagne eritree qui presenti, che diciamo era una sorta di scambio economico che doveva favorire appunto questi, questi passaggi. Anche quelle imputazioni sono state in qualche modo, si sono concluse con l'assoluzione. Quindi quando noi parliamo appunto di questa vicenda parliamo di aiuti prestati a persone che, rifugiati in questo caso, rifugiati politici che scappavano dai propri paesi e venivano appunto aiutati in piccole attività appunto come quelle di farle dormire anche alla ghiaccia una notte, comprare un biglietto del treno, offrire diciamo un panino. Ed è questo che appunto una volta rotta questa immensa operazione che è costata appunto una carcerazione molto lunga nonostante l'assoluzione, che cosa fa la Corte d'Assise? Sostiene, e questo secondo me si inquadra bene anche rispetto a delle vicende odierne, in particolar modo a quello che sta accadendo ai compagni di Trieste e ad altre vicende, qualifica quelle condotte come delle condotte di aiuti. Perché la norma, in qualche modo una norma complessa, che è quella dell'articolo 12 del decreto legislativo del 98, 286 del 98, prevede anche di punire appunto qualsiasi forma d'aiuto tu dai al migrante che diciamo transita nel territorio italiano. Glielo dà anche se, come qui è stato dimostrato, non vi è nessun fine di lucro, cioè non viene riconosciuto appunto nessun guadagno agli imputati e alle persone che aiutano. Però anche su questo, io penso che su questo tema qui, quindi noi adesso stiamo in corte d'assise d'appello proprio esattamente perché queste condotte, essendo state qualificate come aiuti prestati, sono state appunto inquadrate come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questo io credo sia un elemento anche politicamente molto importante, perché è un classico elemento che può mettere diciamo più o meno a rischio qualsiasi figura, qualsiasi persona interviene in un momento specifico del viaggio per prestare qualsiasi forma di aiuto a queste persone, nonostante la norma in realtà richiederebbe qualche cosa in più, cioè questo aiuto dovrebbe essere finalizzato a procurare l'ingresso in Italia o altre cose. Però a netto di questo è questo elemento qui che gli permette poi di iniziare una serie di procedimenti diciamo penali molto molto duri, e che oggi vediamo come inquadramento diciamo di diverse situazioni in giro per l'Italia, non ultima anche per esempio il sequestro della nave mediterranea. Perché io credo che quello che è qui diciamo concludo, io credo che la pericolosità di questa dimensione qui è proprio voler rompere qualsiasi forma di appoggio, di sostegno, d'aiuto quando si arriva diciamo in paesi nuovi, in paesi diciamo diversi da quelli di partenza, proprio perché la finalità di questo tipo di criminalizzazione di queste condotte, di queste forme di solidarietà, è legata all'idea di spezzare i processi migratori, quindi di intervenire a gamba tesa sulla questione della libertà di movimento. Adesso diciamo il 10 marzo partiranno le discussioni appunto per l'appello. Io credo appunto che speriamo in una fine diciamo in qualche modo positiva per gli imputati, perché l'ultima cosa che vorrei dire è che questo reato è anche un reato stativo, quindi nonostante questi non hanno avuto non hanno guadagnato soldi, hanno prestato appunto aiuti spesso e volentieri di tasca loro, non so come dire, rischiano che qualora confermate le condanne, nonostante i mesi di carcere già scontati, debbano rientrare in carcere, perché essendo reati ostativi non possono avere appunto, non possono accedere a forme alternative alla detenzione carceraria. Questo è un po' le cose che volevo dire. L'ultima cosa è, noi non vi sentiamo benissimo, quindi se quando ci fate le domande almeno riuscite a avvicinare il telefono, se no abbiamo difficoltà poi a seguirvi bene bene. Grazie.
Scusate, ora ci sentite meglio?
Sì.
Ok, allora insomma nella sentenza si contesta appunto, tra le altre cose, insomma, che anche si contesta anche l'idea di comunità allargata, no? E che i familiari allargati siano realmente tali, e questo un po' lo scrivevate anche voi, mostra il limite e l'incapacità di leggere categorie e codici culturali specifici che ovviamente sono differenti tra l'Eritrea e l'Italia. Per esempio voi citate ad un certo punto il nome che viene attribuito all'inchiesta, Agaish, se lo dico correttamente, è corretto?
Sì, sì.
Ok, che è il termine utilizzato nelle intercettazioni, che viene invece erroneamente tradotto come cliente, invece il suo significato originario, diciamo, è quello di ospite. Su questo so che con voi ci sono anche due compagne, insomma, che hanno seguito più da vicino il processo e che avevano voglia di dire anche delle cose su questo.
Sì, io mi chiamo Rucca e ho seguito come le altre colleghe dall'inizio del processo, e qui vorrei dire due cose sull'importanza culturale di accoglienza nella cultura d'origine, ma anche della, diciamo, batosta, si può dire, che hanno subito questi solo per aver, a spese loro, dato una mano ai loro familiari, amici, chi che ama, eccetera eccetera, e spesso a spese loro, nonostante la loro condizione che è stata descritta prima dalle mie colleghe, e invece di in un certo senso essere moralmente premiati, qui si sentono anche danneggiati, vedendo poi tanti hanno visto anche morire i loro amici. Partiamo dall'origine. In Eritrea questi giovani sono scappati dalla schiavitù legalizzata, dalla peggiore dittatura che esiste nel mondo, che ci sta sterminando anche adesso con la scusa del Covid, e ha chiuso tutto e la mia gente sta morendo di fame. E invece questi, che di aiutare i familiari hanno aiutato, questi si sentono moralmente, sono veramente distrutti. E non guadagnando, ma nella cultura eritrea proprio, Agaish vuol dire ospite. Ospite è considerato, le riporto nella cultura tradizionale, vuol dire un messaggero di Dio, che devi lasciare il tuo letto all'ospite che ti bussa alla porta, chiunque sia. Non si chiede il nome, soprattutto se è anziano, si lavano i piedi e si massaggia, perché si camminava tanto a piedi, e si dà da mangiare quello che hai, lasciando anche. E spesso io mi ricordo quando eravamo piccoli, c'era guerra e non avevamo abbastanza, e mia mamma lasciava per un eventuale ospite arrivasse a casa, e noi da piccoli affamati dicevamo: mamma, ma non sai neanche se arriva un ospite, come fai a fare questo? Beh, se non arriva lo mangiate, e noi aspettare fino a mezzanotte se arriva o non arriva questo ospite per mangiare quello che rimane. Ecco, questi ragazzi partono da questa sacralità dell'ospite, e quando sentono i suoi amici sopravvissuti dal mare, come vi ricorderete a Lampedusa, in una notte sono spariti eritrei 368 in una 800 metri nel 2013 ottobre, che sapete, tutto il dramma eritreo che comincia in Eritrea e finisce, questi si sentono tutto il peso di questo vissuto traumatico, tragico della nostra terra. E per aver fatto che cosa? Solo perché dalla loro magra economia, dalle loro condizioni disperate, aver aiutato i loro connazionali, amici, ospiti nel vero senso sacro eritreo.
Scusate, volevamo poi fare un ultimo passaggio anche con la
sì.
con un'altra compagna eritrea che voleva dire due cose sulla
sì.
anche sul tema della solidarietà. Scusate se non, perché continuiamo ad avere difficoltà nel sentirvi, quindi adesso passo la parola a Zeka.
Ok, allora io sono Zeka, faccio parte dell'associazione Rifugiati Eritrei in Italia. Allora, io per parlare della solidarietà che la mia amica ha già esposta esaurientemente, vorrei fare un passo indietro e negare il flusso migratorio di noi rifugiati eritrei, il perché arriviamo, perché tutti, cioè, si parla solo dell'effetto e non della causa, mentre per me è molto importante parlare anche della causa. Cioè, il popolo italiano deve sapere che il primo amico della dittatura, del dittatore eritreo, è l'Italia. Tutti i governi che si sono succeduti negli anni hanno fatto la corsa per fare amicizia con il dittatore e quindi per fare business. Questa è la cosa importante per l'Italia, il primo amico. C'è stata anche un'inchiesta tempo fa di Fabrizio Gatti sull'Espresso, che l'Italia l'amica del dittatore, anche la Lega stessa era i primi amici di questa dittatura, sono loro. L'Europa non fa altro che stanziare milioni e milioni alla dittatura eritrea, questa è la causa. Poi quando arrivano qui, per forza noi e rifugiati eritrei dobbiamo aiutarci a vicenda. Questa solidarietà che è nata, che siamo abbandonati a noi stessi, l'Europa ci ha abbandonato, l'Italia ci ha abbandonato, tutte le istituzioni ci hanno abbandonato. L'Italia dovrebbe essere il primo paese che ha il dovere morale verso la sua ex colonia che è l'Eritrea, e noi siamo abbandonati. In questo abbandono ci aiutiamo tra di noi e siamo condannati ugualmente per aver solo aiutato, perché hanno creato delle leggi come favoreggiamento all'immigrazione. Questo io voglio dire. Grazie.
Grazie a te. Questa cosa è, insomma, mi sentite?
Sì,
okay. Soltanto negli ultimi anni appunto l'Europa ha regalato 20 milioni appunto al dittatore Afewerki, insomma, e è soltanto un numero che in qualche modo, come dire, rafforza, e non ce n'è bisogno, quello che stava dicendo la compagna. E quindi comunque, allora, il processo con i quattro imputati continua e c'è la prossima udienza di appello è il 10 marzo, è corretto?
Sì.
Ok. Stava per dire qualcosa? Perché non...
No.
Ok, va bene. Allora, se voi non avete altro da aggiungere, rilanciamo questa udienza e poi ci sentiamo a seguire, insomma, della stessa.
Sì, noi vi volevamo ringraziare molto perché ci tenevamo, proprio perché questo processo, diciamo, è stato a lungo nel silenzio, e invece pensiamo che parlarne, visto che è appunto un processo alla solidarietà, è forse il primo atto importante di solidarietà anche nei confronti di questi degli imputati. Grazie a voi.
Un abbraccio grande a voi e ci sentiamo dopo il 10. A presto.
Ciao.
Ciao.